Nel frattempo ci ha raggiunto al telefono un altro ospite di giornata, di serata, che è il cantautore Ivan Segreto. Buonasera Ivan.
Ciao, buonasera a tutti ragazzi, come state?
Bene, stiamo abbastanza bene, siamo distanziati e felici, quindi va bene.
Distanziati e felici.
Sì. Allora, Ivan Segreto, cantautore, pianista, divenuto popolare a partire dal 2004, possiamo dire, con questo album Desordio, no? Porta Vagnu, uscito per la Sony.
Vengo in tuo soccorso, amico caro.
Porta Vagnu, esatto. Insomma, tanti premi, riconoscimenti. Hai preso il premio Tenco 2004 e poi tante altre cose. Insomma, Jazz Club. Intanto, dici cosa hai a che fare col jazz. Questa è una trasmissione molto jazz, devi sapere. Quindi, subito la prima domanda scomoda: cosa hai a che fare col jazz?
Comoda per niente, nel senso che io adoro quello stile di musica, l'ho studiato per tanti anni. Mm-hmm. Ho preso in civica, ho preso il famoso diploma della civica di jazz a Milano. Mm-hmm. Però in realtà ho ascolto jazz da quando avevo una decina d'anni, insomma, più o meno. Il primo disco è stato un disco di Dizzy Gillespie che si chiama Biba per gli anni, non so se lo conosci.
Come no, certo.
Un disco della Madonna. E quindi, vabbè, poi nel mio periodo in cui ho studiato il contrabbasso ero fissato con Mingus, poi il periodo in cui suonavo la tromba ero fissato con Miles.
Certo.
e pianoforte? Ho avuto i giri.
Pianoforte? Chi eri fissato con il periodo pianistico?
Allora, il mio primo amore è stato Bill Evans, ovviamente. Mm-hmm. E poi lì c'era la coppiata con Scott LaFaro, che quindi ero inseguito dai due geni, insomma.
Esatto, in tutto ciò sei diventato cantautore. Cioè, come è successa questa storia?
Guarda, la vita è veramente bizzarra, nel senso che, come tutti noi, penso, non esiste un musicista che non abbia scritto almeno una canzone in vita sua.
Certo.
Avevo
è nata per caso, per gioco, per ambizione.
È nata perché un mio amico, dopo aver preso un ingaggio in un hotel, eravamo freschi di scuola, avevamo preso un ingaggio mm-hmm. in Calabria per un mese e mezzo di musica dal vivo in quell'albergo.
Ma dai.
Finito quel mese e mezzo, è stato un mese e mezzo veramente bellissimo. Mm-hmm. Questo mio amico mi ha detto: senti, ma perché non registri un po' di cose, così poi nell'autunno magari portiamo in giro un po' di roba tua, anche cantata, un po' strumentale. Insomma, appena rientrati in settembre, siamo andati in uno studiolo, abbiamo registrato delle cose. E tra le tante tracce c'era anche Portavagno. Avevo invitato a suonare Mauro Negri, non so se lo conosci.
Sì, un clarinettista. Certo, Mauro Negri, fantastico clarinettista.
Avevo invitato Mauro, avevo invitato Giulio Visibelli, sassofonista. Sì. E quindi poi questo disco è finito nelle mani di un neopatentato produttore mm-hmm. che aveva un aggancio con la Sony, il direttore artistico della Sony. Lui si è innamorato del provino, tant'è che voleva pubblicare il provino. Mm-hmm. E invece poi abbiamo fatto Portavagno, quindi io di lì mi sono ritrovato cantante sostanzialmente.
Fantastico.
E quindi ho dovuto accettare l'idea di essere un cantante, perché comunque cantare non è come fare dello strumentista.
Beh, no, insomma, direi di no.
Un pelino di più.
Direi di no, anche se da polistrumentista, insomma, comunque ti sei approcciato al canto.
Ma io non mi definisco polistrumentista.
Beh, in qualche modo lo sei, insomma, però...
Questo l'hai detto tu. No, io non sono un polistrumentista.
Però insomma sei uno che suona tanti strumenti, ecco, diciamo così, che si abbozza, che ha studiato tanti strumenti, ecco, questo.
Sì, la curiosità dei musicisti, insomma.
Senti, poi hai fatto Sanremo, quindi hai fatto Sanremo giovani.
Abbiamo trovato catapultato dentro un universo veramente parallelo,
ecco.
È stata un'esperienza che poi l'anno seguente non ho voluto bissare.
Mm-hmm. Perché? Se posso?
Ma perché avevo la testa da altre parti, non avevo voglia stavo per arrivare mia figlia, avevo voglia di farmi un viaggio in India, avevo voglia di fare altre cose.
Quindi questo non è stato uno snobismo da parte di un musicista, diciamo, pseudo colto nei confronti della categoria sanremese, dopo averla anche in qualche modo frequentata?
Intanto io non ghettizzo la musica, assolutamente,
ecco,
no.
E questo volevo farti dire, era un assist, infatti.
E anzi, l'esatto opposto, a me. Una delle cose, se proprio vogliamo sottolineare, visto che me la stai servendo su un piatto d'argento, spesso il jazz e la categoria dei jazzisti che spesso si limitano, si autolimitano, fanno un'operazione un'operazione un po' snobbish nei confronti della musica più semplice, quando per me alla fine, se ascolti le linee di Bill Evans, senti il cantato che
certo come le
echeggia, è veramente una cosa incredibile.
Ma
cioè,
certo,
l'unica cosa, la cosa più importante è la comunicazione, poi se la cosa funziona va bene, se non funziona non si deve fare delle domande, punto.
Certo, ma poi non parliamo delle melodie di Cole Porter, di Gershwin, eccetera, che chiaramente
esatto.
Tutto ciò che viene fuori dal grande jazz è venuto fuori dal grande musical di Broadway ed è venuto fuori dalla grande canzone, dalla tradizione della canzone americana. Poi stiamo parlando di canzoni, ecco, questo ogni tanto, come per i notturni di Chopin, stiamo parlando di melodie, e figuriamoci le melodie popolari delle mazurche o delle polacche, insomma. Quindi insomma siamo tutto, questa è chiaramente un inno all'apertura, all'ampiezza quanto più possibile, e insomma, comunque tu da crossover poi hai fatto il tuo terzo lavoro discografico, addirittura c'è Franco Battiato, c'è Paolo Fresu, c'è Giovanni Sollima, che io adoro, tra l'altro.
L'idea del terzo lavoro era proprio il connubio, perché allora il primo disco era un disco, se vuoi, pieno di cliché, nel senso che anche l'aspetto degli arrangiamenti era affrontato in maniera molto didascalico, no? Cioè era il jazz waltz fatto con il quartetto d'archi, poi c'era il brano jazz swing, poi c'era con il trombettista, poi c'era la situazione più da ottoni, cioè tutto, comunque ogni brano aveva in qualche misura una sua collocazione stilistica precisa.
Sì.
Il secondo lavoro per me è stato il lavoro in cui mi sono voluto spogliare, perché non mi piaceva come mi stava a dipingere, perché tu devi sapere che il primo lavoro è un po' quello che ti lascia il marchio, e per cui mi stava stretto un po' quell'universo lì. La Sony mi aveva chiesto di fare un altro disco uguale, io non volevo farlo assolutamente, quindi mi ero preso le mie responsabilità e ho detto ok, questo disco lo voglio fare in trio secco, cioè come si facevano i dischi una volta, per cui dal vivo tutto bello, live, registrazione live e via. Ho dovuto fare soltanto delle voci dopo, e quindi ha un sapore un po' più fusion il secondo lavoro. Fidate Correnti è un disco un po' fusion, ecco, diciamo così, anche se non è proprio esattamente così, però.
mica male tanto
Invece il terzo lavoro, volevo tirar dentro il mio retaggio classico, perché comunque vengo dalla musica classica, dalla melodia, e quindi volevo avere queste tre anime, cioè Franco Battiato, che per me rappresenta il pop, quello che è il mio, in un certo senso, il mio modo, anche un po' anche nelle tematiche, no? Cioè la canzone per me ruota sempre o quasi sempre attorno a dei temi di natura, diciamo così, spirituale, ecco, giusto per generalizzare, per evitare insomma di Paolo Fresu rappresenta uno dei più importanti jazzisti che abbiamo in Italia, e Giovanni Sollima rappresenta l'aspetto della musica classica, se vogliamo anche portata anche oltre la musica classica, ma anche lui ha fatto dei lavori stupendi nella reinterpretazione di grandi classici che non c'entravano, che era grandi classici della musica rock piuttosto che della musica pop.
Sì, assolutamente.
E quindi queste tre anime nel disco mi sembravano perfette. Ti dirò la verità, stavamo quasi per coinvolgere Anthony De Johnson pure nel disco, però poi
comunque di eterogeneità ce n'è abbastanza, e è interessante questa storia di far permeare dal punto di vista così musicale tutte queste entità diverse che cercano di rientrare in una forma canzone. Giovanni Sollima, peraltro, è veramente uno dei musicisti più larghi, tra virgolette, che io abbia mai sentito. Insomma, veramente riesce a passare da... Tra l'altro, è un esecutore incredibile al violoncello. Non è...
Assolutamente.
L'ho sentito l'anno scorso.
Come pochi.
Come pochi, esatto. L'anno scorso ho sentito il concerto di Saint-Saëns per violoncello orchestra. È veramente una delle interpretazioni più pazzesche che io abbia sentito di un solista. Quindi, insomma, stiamo parlando di un musicista gigante, secondo me. E quindi, insomma, comunque adesso stiamo facendo un bignami della tua biografica, però purtroppo
no, giustamente la chiacchiera supera la scrittura in questo senso, no? Esatto. Magari ti hai preparato un percorso.
No, ma figurati, cioè, io vado molto a braccio, perciò non ho però ecco, diciamo, un mini bignami per arrivare a quello che stai facendo oggi. Sono usciti un paio di singoli negli ultimissimi anni. Noi tra poco ne faremo ascoltare uno e tra l'altro vogliamo pubblicizzare anche una data che tu farai tra pochi giorni a Viterbo.
Sì,
che è una data che farai il 10, giusto?
Sì, sarà questo sabato. Però è sold out, per cui vabbè, sì, comunque ci sarà questa data.
Non si sa mai che si riesca a trovare qualche...
Magari si bissa, si fa il doppio serata.
Magari
è a Viterbo, nella Viterbo sotterranea. Sì, un posto davvero particolare, per cui... sarà molto molto bella la situazione, cioè, almeno così me la sono immaginata. Vediamo, poi ancora non ci sono stato.
Fantastico. Senti, i tuoi ultimi lavori sono, per esempio, uno degli ultimi lavori che faremo ascoltare, questo Metasi, che non è un disco, è un singolo che è uscito.
Beh, come tu puoi ben intendere, ormai la musica è completamente cambiata. Sì. Cioè, come si consuma, come si produce, eccetera. Io dopo Ampio ho fatto altri due lavori, Integra, Chiaro, con un'etichetta indipendente americana, poi Integra con la mia etichetta qui. Dopo il 2014 ho detto ok, basta dischi, non ha molto senso più fare dischi.
Infatti, ho visto che l'ultimo disco risale appunto a parecchi anni fa.
Ma sì, perché poi alla fine le persone consumano il brano.
Sì.
Detta consumano, magari sono strana, però insomma.
È così, insomma.
E poi si innamorano comunque di un brano, per cui, e poi vedi anche come i singoli brani hanno una loro storia, un po' come avevano un tempo una storia loro gli album.
Sì.
Nella compressione dell'attenzione, nella compressione della capacità di ascolto, ma anche della velocità di produzione, perché c'è tantissima musica in giro. Bellissima, quindi il singolo brano poi alla fine può farsi una strada autonoma.
Esatto.
E quindi nel frattempo ho esplorato.
Sì, anche perché si continuano a fare dischi e personalmente, almeno anch'io, quando esco con un disco nuovo, sto magari un mese a pensare alla scaletta, poi scaletta che nessuno poi metterà.
Capito.
Perché ognuno va a prendere singoli brani,
esatto,
in giro, ed è che tutto quello, il lavoro che hai fatto, almeno quando i miei allievi magari mi dicono guarda, c'ho una playlist su Spotify, ho buttato dentro un po' di roba, io ma il disco l'hai sentito? Sì, ho preso un paio di track e le ho buttate dentro, ma cosa vuol dire? Ho perso una vita a fare quella scaletta. Vabbè, insomma, questo è... E quindi tu sei stato avanti in tempi ancora non così così tragici, no? Perché 2014 non è proprio, insomma, adesso, oggi...
Ma in realtà volevo fare questa cosa già nel 2000 e fidate corrente nel 2006, quindi nel 2007.
Che ancora era una roba completamente controcorrente.
Ma in realtà era già così.
Sì,
perché
siamo noi che non ce ne accorgevamo.
Se ci pensi, scaricavamo come dei forsennati tutta la discografia del pianeta, pensando di poterla ascoltare tutta.
Sì, esatto.
Invece poi non avevamo il tempo di ascoltarla tutta e succedeva la cosa più ovvia e naturale, cioè che facevi una selezione e cominciavi a costruire una tua... una tua playlist, però non era una playlist ma era una cartella che esatto. magari avevi esatto. conservato nel tuo, quindi lì avevo intuito un po' che comunque quella cosa non si sarebbe fermata completamente.
E
però,
così, vabbè, e così è andata. Senti Ivan, io
ti... ha avuto per un periodo anche un valore economico per i musicisti, adesso non c'è niente,
non c'è
quello,
più infatti figuriamoci, già i dischi di jazz non è che avevano tutto sto gran valore economico già prima, poi figuriamoci adesso per quanto riguarda vabbè, diciamo
quello è anche vero,
quello sì è proprio, però insomma anche ormai anche le top star insomma non vivono di discografia
generalizzato.
Senti Ivan, io ti ringrazio molto per essere stato con noi e facciamo ascoltare questo brano allora, ricordando ancora una volta questo, chi riuscisse ad andare anche se in sold out a questo evento che si terrà a Viterbo, a Viterbo Sotterranea questo sabato 10,
sabato alle 9,
alle 21, quindi chi provateci
poi
insomma.
Poi sui social ci sono tutti insomma tutte le indicazioni.
E infatti se volete seguire Ivan Segreto andate a prendere i social, Instagram, Facebook e tutto il resto, e potete anche un sito web, no?
Sì, c'è tutto l'armamentario.
Tutto l'armamentario, e andate ad ascoltare i suoi dischi o magari anche a comprarli, visto che abbiamo appena detto che c'è un problema di compra dei dischi, e noi facciamo ascoltare Metasi, che è uno dei tuoi ultimi singoli.
Ok.
Quindi niente, grazie per essere.
Ci salutiamo con questo.
E grazie a te, grazie anche al management personalmente, che è Alessandra Velarte, Velarte Music, e a tutto insomma e ciò che gira attorno a Ivan Segreto. Grazie a Ivan e complimenti.
Grazie a voi grazie mille per questa ospitata.
Grazie a te e a presto. E noi ci ascoltiamo Metasi di Ivan Segreto.
Confonde e ti pone una sfida, Metasi, perso il cammino, potrei perdere il senno, nesso a nesso, lui che muove la storia di un dettaglio animato, connesso al creato.